Grazie, fratello Neville. Il Signore ti benedica. Mi sono introdotto in qualcosa, vero? Voglio ringraziare moltissimo il Signore per prendersi carico del figlio del fratello Capps. Si dà il caso che questo sia il breve periodo in cui ritorno in Indiana. So che non stanno registrando questo, suppongo di no, e così dunque non vedo nessuno là dentro. Quindi essi sono tornato per andare a caccia di scoiattoli. E quindi immagino che Charlie dovrà sopportarmi, lui e Nelly e gli altri giù in Kentucky, dunque per un giorno o due per andare a caccia di scoiattoli. Perciò preferirei evitare qualunque cosa, qualsiasi altro tipo di svago che venire qui a, verso la metà d'agosto e andare a caccia di scoiattoli con Charlie e Banks e tutti gli altri. Per me è come qualcosa di tradizionale. E così ho portato Joe. Quando l'altra volta siamo stati qui ci siamo ammalati tutti. Il cambiamento da quel clima molto caldo a questo clima freddo che avete qui. So che non lo ritenete freddo, ma venite per una volta in Arizona. Quando sono partito l'altra mattina erano 109 all'ombra. E poi verso mezzanotte, di notte, quando l'aria fresca scende dalle montagne, erano ancora 96. Capite? Questo è a mezzanotte, quando scendeva l'aria fredda. E così si tratta di... Quel luogo va benissimo in inverno, ma in estate è adatto a scorpioni e lucertole, non agli esseri umani. Anche gli animali partono per i monti, essi non possono sopportarlo. E io ero stato fuori a sparare col mio piccolo fucile. Io, a ogni modo, voglio parlarvi del ragazzino dei Caps. Ed io dissi, Joe... Dovrò dargli il fucile perché lui può sparare meglio di me. Noi stavamo aggiustando il tiro ed io stavo conficcando la bulletta a 50 yard. E dissi a Joe, e Joe disse, papà, io credo che potrei farlo. Poverino, aveva avuto un mal di testa. Avevo pregato per lui per la febbre alta. Era venuto con me al poligono ed io... Qualsiasi foro di 2 su 10 in un fucile 22 attraversa la linea di mira a 25 yard, entra di nuovo a 50 proprio lo stesso, se è 2 su 10. Così dunque, ed io lo stavo regolando a 25 yard. E così avevo altre due bullette e le affissai, e Joe colpì entrambe quelle bullette. Io non avevo più bullette, così vi misi un piccolo frammento di un vecchio piattello che era stato spaccato là, quello a cui sparano i tiratori al piattello, largo appena circa un quarto di pollice. E lo portai fuori a 50 yard e lui lo spezzò in due metà. E il mirino era regolato per i miei occhi, proprio alcuni anni più vecchio di quanto era lui. Così lui disse, sai che ti dico? Dovrò passare da Billy e dirgli di stare alla larga da me da ora in poi. Capite? Così, perciò dissi, beh, ti dirò che fare, dissi, scendiamo a mostrarlo al fratello Norman. Dissi, Joe, nelle gare in tutto il mondo, non mi importa chi sia, nessuno. Ora, le bullette non furono colpite di lato, furono colpite da parte a parte. E quel pezzo, non di sopra, suppongo, un quarto di pollice e 16 di spessore e alto un quarto di pollice, lui lo spezzò in due metà a 50 yarde. Dissi, non c'è nessuno al mondo che avrebbe potuto fare un tiro migliore. Forse dei campioni avrebbero potuto fare la stessa cosa, ma tu non avresti potuto eseguire tre tiri migliori di quelli. Le bullette non si curvarono, proprio un foro dritto attraverso la carta attraverso cui andò la bulletta. E dissi, nessuno avrebbe potuto fare un tiro migliore. Bene, penso che il suo mal di testa l'abbia lasciato subito. E io dissi, bene, andiamo a farlo vedere al fratello Norman, che lavora per il Field and Stream, il locale di articoli sportivi del fratello Tony Stromei. Lui disse, passiamo prima da Billy, disse. Io voglio dire a Bubby qualcosa, capite? E francamente, suo fratello non c'è mai riuscito. Perciò lui disse, prima passiamo di là. E non appena arrivammo alla porta, Billy era ancora in pigiama. E lui disse, eravamo scesi presto perché faceva tanto caldo. E così disse, squillò il telefono. E io dissi, lui mi guardò proprio così, io dissi, forse la chiamate di un malato. Ed era il fratello Capps per suo figlio, che in quel momento era in attesa in sala operatoria con la peritonite. E proprio ora mi ha detto che suo figlio si sta ristabilendo molto, molto bene. Così vedete come Dio ha operato questo anche nella voce di quel ragazzino Joe? Invece di scendere dal fratello Norman, non saremmo stati là e non saremmo saliti. Ed il fratello Capps ed io ci siamo riuniti. Non dico che siano state le nostre preghiere ad agire, ma ciò fece a lui qualcosa perché noi entrassimo in contatto così. E francamente, ecco cosa, quando dovete avere fede in ciò che fate, capite? E quella, la sua fede, per telefonare e... Billy era, essi stavano inserendo le monete e disse, deve trattarsi di una distanza davvero lunga. Disse, lui stava inserendo all'incirca $5 in monetine, in tre, per una chiamata di 3 minuti. Ed io pensavo che fosse giunta da New York o fuori, da una delle isole o qualcosa del genere. Ma lui ha fatto una chiamata a persona specifica per trovare Billy invece di Lois, vedete, ed ecco quanto gli costò farlo. E ora il ragazzo si sta ristabilendo. Il fratello Capps ha detto che il dottore gli aveva dato una minima speranza di venire mai fuori, vedete, dall'operazione. E stamane siamo grati a Dio per questo, siamo molto lieti per questo. Ora siamo arrivati verso l'alba stamane e io ho dormito circa 3 ore e sono molto stanco. Ma quando la chiesa è venuto il momento di venire in chiesa, ebbene sono sceso. E se il Signore vuole devo andare in Kentucky, come ho detto. Poi ho promesso di parlare una domenica mentre ero qui e sarebbe meglio che io lo facessi questa prossima domenica perché la successiva dovrò ritornare perché andrò via di nuovo su in Canada. Perciò è meglio che io lo faccia domenica prossima e la mattina di domenica prossima. E il fratello Neville disse, perché non vai a salutare le persone e parli loro solo alcuni minuti? Dissi, fratello Neville, non ho neanche quasi aperto la mia Bibbia. Dissi io, lui disse, beh, vai a dir loro qualcosa. E sorella Neville, io non so come fai, egli è una persona molto persuasiva. Mentre però non ho opportunità di dire questo quando il luogo è pieno zeppo e affollato e tutto il resto, ma sono molto grato a Dio per un pastore come il fratello Orman Neville. Fedele, che più fedele non si può, per la causa e non l'ho mai sentito lamentarsi. Io siedo là, in fondo, ho avuto una buona mezz'ora a conversare con lui mentre stavo gradendo del fratello Mann. E così gli riferirò di più in merito a quando quest'anno andremo in Colorado. Così, quando stavamo gioiendo del suo messaggio ed io ho fatto una buona conversazione col fratello Neville, dissi, non sono riuscito neanche a dire alle persone niente del nostro bravo pastore. Dissi, le persone ti trattano bene? Disse, meglio non potrebbero. E io dissi, bene, ecco cosa sono lieto di sentire. Quando un pastore è soddisfatto e le persone sono soddisfatte, ciò costituisce un'ottima chiesa. E allora Dio è soddisfatto. E penso di vederli unitamente soddisfatti, specialmente in questo giorno del messaggio che stiamo portando. Penso che ciò mostri la continuità del messaggio con le persone e con Dio, capite? E sono davvero grato per il fratello Orman Neville e la sua ottima moglie e famiglia. E io prego che Dio li mantenga fedeli a Lui e alla causa. E se così piace a Lui, forse ci troveremo qui nel tabernacolo quando il Signore Gesù verrà per noi, vedete, per portarci via al rapimento. Speriamo d'essere entrambi così vecchi, fratello Neville, che l'uno avrà il braccio attorno all'altro e stando ritti sui nostri bastoni, cercando ancora di sostenerci. Capite? Allora saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio e questi vecchi abiti di carne cadranno e risorgeranno per afferrare il premio eterno e acclameranno mentre attraverseranno l'aria, addio, addio, dolce ora di preghiera. Abbiamo continuato a salire allora. Abbiamo sentito della guarigione del fratello Kummer da parte del Signore e ne siamo tanto lieti. Così tante cose. Perciò sono grato d'essere qui stamane e ho pensato che invece di... Vengo sempre qui con un certo testo e parlo. Ho pensato che sarei solo venuto stamane e dissi, fratello Neville, terrò d'occhio l'orologio davvero con calma e forse lascerò che la gente esca in tempo e vi parlerò dal mio cuore per pochi minuti, solo cose che noi abbiamo solo... No, non lo stanno registrando né nulla, quindi avremo comunione fraterna mentre qui c'è la gente della Chiesa, vedete, solo noi insieme. Quindi preghiamo. Caro Gesù, ti siamo grati per il privilegio che abbiamo di riunirci insieme qui. E oh, quando ho guardato questo tabernacolo, passando nelle prime ore del mattino, dopo mezzanotte, riflettevo di come tu sei stato vicino adesso. E penso al vecchio stagno che era qui e alle grosse erbacce che vi crescevano proprio intorno a dove sta questo pulpito. Da fanciullo io stavo qui. Il signor Ingram disse che avremmo potuto avere il lotto di terreno per pochi soldi e pagare qualcosa come acconto. E senza soldi, senza una garanzia né niente da offrire, ma solo tentare. Come esso allora, come valore totale, era un po' oltre i $2,000 da estinguere in 20 anni. E ora, Signore, guardalo ora. E sebbene era nel suo stadio iniziale, ancora stabilito qui in una fossa, l'acqua che vi si riversa, come tu ci hai promesso attraverso la parola, io il Signore l'ho piantato, lo annaffierò giorno e notte per tema che alcuno lo strappi dalle mie mani. Nello stesso tempo la gente diceva, entro 6 mesi diventerà un'officina. Ma letteralmente migliaia d'anime hanno trovato Cristo qui all'altare. E il tabernacolo, il battistero, ha costantemente le persone sono state battezzate nel nome del Signore Gesù, invocando il suo nome che lava via i loro peccati. Centinaia di paralitici, afflitti, ciechi, storpi, zoppi, divorati dal cancro, si sono allontanati da questo palco. Uomini e donne, ragazzi e ragazze, sono entrati morenti e sono usciti per vivere una nuova vita, con nuova carne nei loro corpi e camminando nuovamente, lasciare le loro sedie a rotelle, le stampelle e così via. Oh Dio, questi 30 anni di servizio! Padre, ricordo la mattina in cui deponemmo la pietra angolare e tu desti la visione quassù, mostrando il luogo pieno, zeppo e affollato, un angolo stupendo. Io sapevo che non poteva fallire. Perciò ti ringrazio di tutte queste cose. Molti di loro hanno già combattuto un buon combattimento e finito il corso e serbata la fede. Giacendo là in attesa, riposandosi delle loro fatiche e le loro opere che li seguono, aspettando l'ora in cui la tromba suoni e risorgano a nuova vita, un nuovo corpo. Molti di loro sono vecchi e tremolanti, alcuni giovani di mezza età e così via. Ma il tuo nome sia lodato per tutto. Ora ci troviamo ancora qui dinanzi ai vivi e ai morti. Ti prego di ungere stamane le tue parole. Non so dire una sola cosa, ma io prego che tu ci provveda questo, cosa che tu hai sempre fatto, Signore. Benedici il nostro pastore, il fratello Neville, sua moglie. Benedici gli amministratori, il consiglio dei diaconi, ogni membro del corpo. Possiamo insieme vivere in una tal maniera in questa vita affinché nella vita a venire avremo vita eterna. Aiutaci stamana ad accettare le correzioni dallo Spirito e dalla Parola, affinché stamane possiamo prepararci quando andremo via dalle porte, determinati in cuor nostro di vivere una vita migliore di quella che abbiamo vissuto in passato. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, io ho appena aperto la Bibbia qui ed è capitato pochi minuti fa. Mi trovo in Apocalisse 3, perciò leggerò qui sul il messaggio alla chiesa di Laodicea. E voglio annunciare inoltre, il fratello Neville me l'ha appena detto, il fratello Parnell, che mi è capitato di abbassare lo sguardo e di vederlo seduto qui, si trova in un risveglio in questa zona di Memphis. Chiunque di voi sa dove soleva essere il Wimpy, il chiosco degli hamburger, egli ha sistemato là una tenda. Nel tentativo di portare dentro i covoni e trovare se c'è qualcuno perduto in quei paraggi che è stato ordinato alla vita, affinché egli lo possa vincere a Cristo per mezzo del suo ministero. E domenica lui l'ha chiusa a causa dei servizi che ci sono al tabernacolo, e questo è molto leale da parte del fratello. E vogliamo che sappiate che i servizi saranno aperti il seguente lunedì sera la settimana prossima. E so che siete tutti cordialmente invitati a sentire il fratello Parnell che reca il suo messaggio dell'amore di Cristo. Ed ora leggiamo da Apocalisse il terzo capitolo, solo una parte per dire che abbiamo letto la Bibbia. Perché ciò che io direi potrebbe fallire, ma ciò che lui dice non verrà mai meno. E non so da dove cominciare, cosa fare, dove andare, ma sto per leggere l'epoca della chiesa di Laodicea. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi queste cose, dice l'Amen, il fedel testimonio e verace, e il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi pur quel freddo o fervente. Così, perciò che tu sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò fuor della mia bocca. Perciò che tu dici, io sono ricco e sono arricchito e non ho bisogno di nulla. E non sai che tu sei quel calamitoso, miserabile, povero, cieco, nudo. Io ti consiglio di comperar da me dell'oro affinato col fuoco, a ciò che tu arricchisca, dei vestimenti bianchi, a ciò che tu sii vestito e non apparisca la tua vergogna della tua nudità, e di ungere con un collirio gli occhi tuoi, a ciò che tu vegga. Io riprendo e castigo tutti quelli che io amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Sapete, da qualche parte là dentro, mentre stavo leggendo, io, se mi scuserete un minuto, io ho trovato un punto che mi è sembrato buono e adesso non so dov'era. Eccolo, e non sai tu, non calamitoso, miserabile, povero, cieco, nudo. Oh, mai! Questo qui è più o meno il quadro della Chiesa di oggi. Ora, io penso che quest'epoca della Chiesa qui, di cui stiamo parlando, naturalmente ho l'epoca della Chiesa che uscirà nei libri, ma considerato che è l'epoca della Chiesa di Laodicea in cui ci troviamo, esaminiamo le condizioni. Non intendo trarre alcun testo né altro perché non siamo. Solo parlare in maniera informale, mentre vediamo di parlare su qualsiasi cosa il Signore vorrebbe dirigerci a fare, però qualcosa che ci aiutasse. Riflettiamo sull'epoca della Chiesa di Laodicea e sulla sua condizione oggi. Per quanto io ne sappia, non vedo niente che impedisca in questo momento la venuta del Signore Gesù all'infuori della preparazione della sua Chiesa. Penso che una delle profezie... Ieri Billy ed io abbiamo viaggiato in automobile per 2 giorni, da Tucson fino a qui, giusto 2000 miglia. E così noi ora... Questo è stato senza infrangere nessuna legge sulla velocità, l'abbiamo fatto correttamente. Se guidava lui, io sedevo lì e io roteavo il mio pugno, imitando uno schioppo col cane alzato. L'ho visto superare, dissi, aspetta un momento, ragazzo. Ora ci è stato detto, date a Cesare quel che è di Cesare. Poi ieri sera siamo arrivati qua giù, una bambina piccola di circa 3 anni giaceva distesa attraverso la strada, la madre era nel fossato, morta. Qualche ragazzo ubriaco di 18 anni di ritorno dal ROTC ha ucciso guidando a 120 miglia all'ora sul lato sinistro della strada. Ed immagino che anche lui stesse morendo. Allora potete rendervi conto di cosa si tratta. Date a Cesare quel che è di Cesare. Persone innocenti che muoiono. Una bambina piccola di 3 anni ha perso la vita a causa di un soldato ubriaco, vedete, fu stimato che guidasse a 120 miglia all'ora sul lato sbagliato della strada. Salendo oltre la collina e sfrecciò giù e le uccise tutte insieme proprio lì. Io, anche lui stava morendo. Così potete allora vedere, anche se la parte innocente stava facendo... Ora, quel ragazzo è colpevole di omicidio a sangue freddo, capite? Ritengo che se un uomo fosse sorpreso sulla strada ubriaco, gli dovrebbero essere dati 10 anni senza mezzi termini per prematuro omicidio premeditato. Chiunque, perché egli solo chiunque. Noi non ricaveremo alcun beneficio dalla politica, essa è corrotta. L'idea di Dio di avere un re giusto è corretta. Ma la politica si espande e potete acquistare di tutto, truffa, menzogna, furto, tutto il resto. Come ho detto alcune domeniche fa, e guardate dove vi trovate, capite? Non è altro che una massa corrotta di tutto. Ma un re giusto può fare le sue proprie leggi. E tu puoi uccidere un uomo se conosci la buona politica? Quella va benissimo, ti tira fuori da ciò. Capite? E così è... la democrazia è una buona idea, ma non funzionerà. Proprio come il comunismo, ogni cosa in comune. Suona bene, ma non funzionerà. No, l'idea di Dio di avere un re come era Davide andava bene. E voi avete una sola mente su cui siete centrati, come un leader e un mucchio di oche, o così via. Non potete prendere 2 o 3 di loro, quindi le scompigliate tutte insieme, arrivate con qualsiasi tipo di idea. Perciò noi troviamo oggi le condizioni pronte per la venuta del Signore. Ma mentre il fratello Neville ed io e questi altri fratelli cerchiamo di pascere un gregge, io ho qualcosa in mente ora che viene di cui potremo parlare. Questo è, l'altro giorno ho ricevuto una lettera da una signora per bene. Non l'ho ricevuta io, è venuta attraverso un'altra persona. E lei certamente mi stava facendo a pezzi o ci provava. Diceva, avete fatto mai... Non potete voi, uomini cristiani d'affari, fare qualcosa per fermare il fratello Branham? Diceva, perché lui ora ha pubblicato questo libro intitolato L'epoca della chiesa di Laodicea, pubblicandone altri. E diceva, lui sta semplicemente facendo a pezzi la dottrina pentecostale. Diceva, ora lui sta dicendo che l'evidenza iniziale non è il parlare in lingue. E diceva, inoltre è contrario alle donne predicatrici. E questa era una donna predicatrice. E i suoi ragazzi sono alcuni dei migliori amici che io abbia al mondo. Essi sono tra i migliori amici che ho. E lei diceva, ora, e quest'uomo e sua moglie, io stavo facendo colazione con loro. Essi dissero, fratello Branham, guarda questo, che ne penseresti? E tirò fuori la lettera. Dissi, beh, sorella, lei proprio non capisce. I ragazzi mi avevano detto che la loro madre era una donna predicatrice e che lei non approvava il messaggio. Ed ora lei dice qui dentro, lei diceva, ora lui ha detto le donne non dovrebbero avere autorità sopra gli uomini. Diceva, che ne è di Febe nella Bibbia, l'aiutante di Paolo? Certamente. Lei era una venditrice di prodotti. E Paolo chiese alle persone, pensate voi che Paolo avrebbe detto tacciansi le donne nelle chiese, non è permesso loro di parlare, e avrebbe cambiato parere e detto, ora Febe, mia aiutante nel Vangelo, lei predicherà per qualche sera. Ebbene, lui avrebbe contraddetto la sua stessa parola, capite? E diceva poi, per arrivare al culmine di tutto, credo che fosse Esther, era una dei giudici nella Bibbia. Diceva, nella Bibbia una donna era giudice, se questo non è autorità sopra gli uomini. E quest'uomo d'affari, che fu guarito proprio qui in chiesa non molto tempo fa, disse, ora, sua moglie disse, fratello Branham, questo mi ha sempre confuso. Io dissi, ebbene sorella, come ti confonderebbe? Disse, beh, qui c'è una donna giudice. Dissi, questa è la politica, non la chiesa. Questo non ha niente a che fare con la chiesa. Paolo disse, sia obbediente come dice anche la legge. E la legge non può proporre una donna ad essere sacerdote. Non può proporla. Non avete mai visto una donna sommo sacerdote. Non avete mai visto una donna sacerdote in nessun punto della Bibbia. Non avete mai visto una donna predicatrice nella Bibbia? Certamente. Alcune di esse furono profetesse e così via, Miriam e diverse altre. Ed Esther, una di esse fu giudice sopra Israele. Talvolta furono regine sopra loro e così via, in questo modo, re e regina. Al decesso del re, la regina doveva prendere il suo posto finché avessero eletto un altro re e così via. A Tucson, Arizona, là in città, abbiamo una donna giudice. Questa è la ragione per la quale la città è tanto corrotta. E abbiamo una donna non dovrebbe occuparsi di politica. Essa non ha a che fare su qualsiasi autorità nella Chiesa. Il suo ruolo è una regina dell'uomo a casa. All'infuori di questo lei non ha niente. E noi sappiamo che è la verità. Non troverete mai, so che suona antiquato, ma sono responsabile. E so che dopo la mia dipartita da questa terra, quei nastri e quei libri continueranno a vivere. E molti di voi, fanciulli, vi accorgerete nei giorni a venire che questa è esattamente la verità. Perché lo dico nel nome del Signore. Ora ci chiediamo come una donna, che sia una brava donna. E lei ha portato su questa terra, tramite il suo fedele marito, un bravo uomo, alcuni dei migliori giovani che io abbia mai incontrato. Essi sono uomini che io abbia mai incontrato. E prontamente, non appena udirono il messaggio, sono stati convinti d'esso al 100%. Ora, questo potrebbe venire solo per predestinazione. L'unica maniera che può venire. Ora, la domanda è qui, stavo pensando che, vedete, ora, perché il Signore mi stava riportando alla memoria? E lo so, sai, non sai, che tu sei nudo, miserabile, calamitoso, cieco, e non lo sai. Prima di arrivare a questo punto, potrei riassumere ciò che ho detto alcuni giorni fa qui in un messaggio su, credo fosse l'Iddio di questo mondo. Ha accecato gli occhi delle persone che esse, nei servizi religiosi, adorano assolutamente il diavolo. Lo avete afferrato tutti? Lo avete compreso tutti? E poi, in quello stesso messaggio, ho portato l'argomento per cui una donna che indossa abiti immorali indecentemente alla sbarra del giudizio sarà giudicata come una prostituta di strada. Suona terribilmente strano. Lasciate che vi descriva una scenetta. Ora, ecco un giovane avvocato di città, un giovanotto, e lui è un uomo per bene. Per quanto politicamente immagino che lui possa essere decente come chiunque nella sua politica. E poi egli esce con una ragazza che è molto popolare, essi si innamorano e si sposano. Frequentano ogni festa e le cose importanti e ambedue bevono. Infine lui ha una bella casa, abita in un ottimo quartiere, la gente ha un buon concetto di lui. Ma lui, tutte e due, bevono. Lei porta pantaloncini, si taglia i capelli, si trucca ogni cosa proprio come una bella donna si mette in mostra sessualmente. Ebbene, lei non è mai andata in chiesa, affatto, nessuno di loro. Così spostiamoci nella porta accanto a loro. Viene una donna dalla Chiesa Battista o dalla Chiesa Metodista. Lei è suo marito. Ora, questa donna, riteniamola metodista perché la metodista si basa un po' più sulla santità della Battista. Tutte tranne la Battista del Nuovo Testamento credono nella santità. Ma di solito i battisti non approvano affatto la santità, capite? Non credono in una tale cosa. Così dunque ora riteniamola metodista perché essi credono nella santità. E poi una donna metodista trasloca nella porta accanto a questa donna sulla medesima strada. Suo marito è un, diciamo che è un ragioniere professionista e, o di qualche ufficio. Ebbene, questa donna metodista guarda l'altra donna. E quando questo avvocato va fuori città, si chiama John. Diciamo che si chiami John. Ora, non fate supposizioni su questo ora. Sto solo prendendo nomi di finzione, dunque. E il suo nome è John. Ebbene, lei una volta usciva con Ralph. E questo è un nome di finzione. Tutto questo, vedete, in modo che afferriate il racconto per creare la scena. Ebbene, per prima cosa sappiate che a una festa di ubriachi, Ralph la abbraccia di nuovo. Ebbene, lei si infiamma tutta, poiché pensa ad essersi di nuovo innamorata di Ralph. Allora, dopo un po', Ralph comincia a incontrarla. E lei può ingannare John, facendogliela sotto gli occhi. E lei pensa ad essere una tipa molto brillante, perché sposata con John può andare con Ralph. Capite? La donna non ha neanche la dovuta condotta di decenza. E non pensa nulla in proposito. Ma questa donna metodista è cresciuta in un altro gruppo. Lei sì, almeno va in chiesa e ritiene che quella donna sia orribile. Ebbene, quando suo marito rincasa, lei gli dice, vedo che quell'uomo entra là e si incontra con lei. E quando John è fuori in qualche posto per un processo, a Filadelfia o in qualche luogo, costui la porta fuori sulla sua spider e si distendono sulla spiaggia. Io li vedo venire a casa e a volte non chiudono neanche le tende, la bacia e fa l'amore con lei dopo. Oh, non è terribile? Dice lei a suo marito. Ebbene, lei non è altro che una pubblica prostituta. È vero? Lei è peggio di una pubblica prostituta perché è una donna sposata, capite? E lei, questa donna metodista pensa che sia orribile. Quella non va mai in chiesa. Ora, questa donna metodista non farebbe una cosa simile. No, affatto. Lei è una donna decente. E un'altra cosa, lei non toccherebbe un goccio di whisky. Perché la Chiesa Metodista, il 90% del loro programma è la proibizione contro il whisky. Contro il whisky. Perciò essi hanno un programma di proibizione e quelle persone di quella Chiesa Metodista non vivono al di là di ciò che la Chiesa insegna. Ma questa stessa donna, metodista, esce la sera con suo marito, indossando pantaloncini la domenica, dopo la scuola domenicale. Si taglia i capelli, porta il rossetto e fuma anche un po'. Ora, nella parola di Dio, sono entrambe prostitute. Però questa qui è nuda, miserabile, calamitosa, cieca e non lo sa. L'una è colpevole quanto l'altra. Poiché un uomo che guarda una donna per appetirla già ha commesso adulterio con lei nel suo cuore. E se questa donna, ora lei direbbe, aspetta un minuto, signor Branham, ti farò capire che io non sono una prostituta. Sorella mia, forse se tu fossi portata davanti alla Bibbia e mettessi le mani su di essa nella presenza di Dio e giurassi di essere stata così fedele, fedele a tuo marito per quanto ti sia stato possibile esserlo. Il tuo corpo appartiene a tuo marito, ma la tua anima appartiene a Dio. C'è un cattivo spirito che ti unta. Se non lo sei, allora sei, posso dimostrarti che sei totalmente pazza. Che sarebbe successo a tua nonna se avesse camminato per la strada con addosso quei pantaloncini? L'avrebbero rinchiusa in un manicomio, fosse uscita senza portare abiti. C'è qualcosa che non va nella sua mente. Se era così allora, è così ora. Quindi ciò getta l'intero mondo nella pazzia. L'intera cosa è folle. E si è insinuato così gradualmente che la gente non lo sa. Ora, è lei una prostituta? Non per suo marito, al quale corpo ha fatto voto, ma davanti a Dio lei ha uno spirito malvagio di prostituta su di sé che la fa vestire in quel modo. E lei si trova nell'epoca della chiesa di Laodicea e non sa che sta facendo questo. La donna innocente non sa che Dio la giudicherà come prostituta. Eccovi, fateglielo capire. Non potete dirglielo. Non c'è modo di farglielo capire. La Bibbia ha detto, essi sono nudi e non lo sanno. Se voi, personalmente, la chiamaste una prostituta, lei vi farebbe arrestare? Lo farebbe? Io non parlo personalmente di nessuno, parlo del peccato. Non dico questa tale chiesa, il signor tal dei tali, là il reverendo tal dei tali è un... No, no, io dico ciò, la dottrina di ciò, capite? L'intera cosa insieme. Non cito l'individuo, non si tratta degli individui, è il sistema in cui si trovano. È il sistema del mondo. Il fratello George Wright, seduto qui a 75 o 78 anni, suppongo... Che cosa avresti pensato che sarebbe successo se un giorno tu avessi visto la sorella Wright con addosso un paio di pantaloncini? Ebbene, non avresti mai, tu avresti fatto rinchiudere la donna. Non l'avresti mai sposata. Beh, se qualche giovanotto di quel giorno l'avesse fatto, avrebbe avuto luogo la stessa cosa. Ebbene, se allora ciò era peccato e sbagliato, è la stessa cosa, ma la gente è diventata pazza. Lasciate che vi profetizzi qualcosa proprio prima che avvenga. Tutto il mondo si sta raggruppando nella pazzia e peggiorerà, e peggiorerà, e peggiorerà, finché saranno un mucchio di maniaci. E adesso si trova quasi in quella condizione. Potreste immaginare un uomo guidare con le luci spente sul lato sbagliato della strada. Un ricchi, un giovanotto, si suppone appena uscito dalla scuola superiore, uccidere un gruppo di persone. Questo li ferma? Il prossimo che viene dietro di lui fa la stessa cosa. Potete immaginare un giovane che ha un'idea di sé, qualcosa di sé, uscire qui e agire nel modo in cui fanno? Riuscite a immaginare una giovane donna e un fiore di femminilità, bella, ben fatta, formata, profilo, viso, bella. E lo stesso fatto che lei è carina dimostra che siamo nel tempo della fine. Capite? Lei è andata completamente nelle fattezze mondane, le cose mondane e non la bellezza della santità, la dolcezza nella sua anima. Ho visto donne il cui aspetto esterno non era da considerare. Ma parlate loro una volta, conversate con loro pochi minuti. Esse sono un qualcosa di realmente genuino da cui non vi potete allontanare. Capite? La bellezza esteriore del diavolo e del mondo. Guardate i figli di Caino come vi si addentrarono. Quando i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, se le presero per mogli e Dio non glielo perdonò mai. Guardate quando quelle donne israelite con le mani callose e i capelli arruffati, quando quei figli di Dio salirono per il paese di Moab e incontrarono quelle donne graziose con i capelli ben acconciati ed eleganti e con tanta manicure sulle facce, o come lo chiamate. E quando quei figli di Dio videro quelle donne bellissime, un falso profeta disse, noi siamo tutti gli stessi. E si sposarono tra loro e Dio non glielo perdonò mai. E si perirono nel deserto. Morirono tutti là, senza speranza, senza Dio, e sono eternamente perduti, dannati per sempre. Benché avessero visto la bontà di Dio, benché avessero bevuto dalla fonte che mai si prosciuga, avevano bevuto dalla roccia percossa.
Avevano visto il serpente di rame eseguire miracoli. Erano usciti da sotto il battesimo di Mosè nel mare. Avevano visto la mano di Dio. Avevano mangiato cibo d'angeli e avevano compiuto tutte quelle cose. Ma si sposarono, fecero entrare quelle donne e le sposarono. Non commisero adulterio, semplicemente le sposarono. Dio non glielo perdonò mai. Questa fu la seconda volta che successe. Ora qui siamo alla terza volta, più seducente ora che mai. So che è duro e mi sono spesso chiesto in molte maniere come sarà mai. Perché devo parlare in modo così sconsiderato alla gente? Cosa lo rende tale? Eppure noto che se non si fosse trattato di Dio là non ci sarebbe nessuno, nessuna donna siederebbe ad ascoltarmi. Ma esse tornano perché c'è qualcuno che là ha una piccola ancora di verità, il quale sa che ciò è giusto. Senza riguardi, essi sanno che ciò è giusto. Osservate ora cosa avviene. So che è duro. È proprio come se un medico ti desse la medicina e tu rifiutassi di prenderla, perciò non dare la colpa al medico se muori. E questa è come la medicina. Che ne dite di queste persone che asseriscono sempre che io sia uno che odia le donne? Vedete, osservate solo come agiscono le donne e vi mostrerò dov'è la Chiesa. La morale delle donne è alla Odicea, nel mondo, fisicamente. Nude, miserabili, cieche e non lo sanno. Le persone, le donne del mondo. E la Chiesa è nello stesso stato. Osservate il naturale raffigurare lo spirituale proprio da parte a parte ogni volta. Ora, qualche giorno alla barra del giudizio. So che non è popolare dirlo, e se un uomo non è ordinato a dirlo, faresti meglio a non dirlo, perché stai imitando e allora ti troverai nei guai per certo. Ora notate, a volte sembra come se in realtà io tenessi la bocca di una donna aperta e le versassi dentro la bocca la medicina, e poi tenessi le mani sulla sua bocca e lei la sputerà ogni volta. E se un medico facesse questo a un paziente, poi il paziente morisse perché ha rifiutato di ingoiare la medicina. Alla barra del giudizio, quando tutte queste cose come tagliarsi i capelli e indossare pantaloncini e... Io sto solo edificando, l'ora è vicinissima in cui vedrete accadere qualcosa, in cui qualcosa avrà luogo. E tutta questa base qui ha solo deposto il fondamento per un breve e rapido messaggio che scuoterà tutte le nazioni. Perché ho preso di mira le donne e stato disposto qui per qualcosa con cui potete colpirlo proprio sulla testa. Anche nel tentativo di dir loro ciò che è giusto. E io che tengo una mano sulla loro bocca così, dove è la bocca ed essi la sputano. Allora chi può dare la colpa al medico? Come direte nel giorno del giudizio, quando le stesse voci che hanno gridato contro ciò faranno sentire il disco proprio dinanzi alla gente? Allora come fuggiranno da ciò? La sputata tra le vostre dita. Versano giù dell'altro, poi alla fine scuotono la testa e si ribellano e tornano indietro. Non vogliono farlo. Ancora, tornate di nuovo e la versate ancora. Allora chi si deve dare la colpa? Non al medico, non alla medicina, ma all'atteggiamento della persona. È esatto. Sarà un giorno terribile, uno di questi giorni, quando questa generazione adultera e peccatrice starà davanti all'Onnipotente Dio. Vedo i miei anni aumentare a poco, le mie spalle si curvano. E so, 30 anni qui su questo palco, sì, 33 anni qui sul campo. È una vita lunga. Sono 33 anni di servizio. Ho solo un rimpianto che non ne ho avuti i 133, poiché questa sarà l'ultima occasione che mai avrò mentre qui, mortale, per predicare il Vangelo. Dio mi aiuta a restare fedele, tanto fedele quanto sia possibile esserlo a questa parola e dire solo nel modo in cui lui dice. Cosa ha fatto quella donna metodista? Come potreste mai farla arrivare a lei? Eccola in quell'epoca della chiesa di Laodicea. Prenderemo ora la donna pentecostale. Lei non dovrebbe portare pantaloncini, belletto, né tagliarsi i capelli. Ma guarda la metodista, dice, guarda quella donna che fa così e così. Diciamo che la donna non porta pantaloncini, ma lei dice, è lei stessa con i capelli tagliati. Capite? Più in alto ti elevi in Dio, più peccaminosa appare l'intera cosa. E poi a volte in preghiera puoi immaginare quando lo Spirito Santo ti prende su in una sfera, allora tutto sembra caos. Quando poi torni giù, sembri come sei per la gente, sei un briccone, che non sei, sei altro che un vecchio sarcastico. Sei uno stupido perché stai ritto come un vecchio fanatico e rimproveri sempre la gente. Ma semmai una volta salirai dentro quelle sfere dove puoi stare nella presenza di Dio, non per emozione, ma per il genuino Spirito Santo che innalza. Nell'intera cosa è scritto Ichabod. La gloria del Signore si è dipartita da tutto il gruppo denominazionale. Proprio così. Non c'è nessuna di esse che sia a posto. Lasciate che disegni ora un piccolo cerchio. Se avessi una lavagna, ma voglio che osserviate qui. Farò un anello così e farò un altro anello all'interno di quell'anello, cioè due. Poi farò un anello all'interno di quest'anello. Cioè tre anelli, tre cerchi. Ora, questo sei tu. Questo è Dio. Dio in una triplicità è uno, e senza una triplicità, egli non è Dio. Egli non può essere manifestato in alcun altro modo. E neppure tu puoi essere manifestato senza essere la persona trina che sei, cioè corpo, spirito, anima. Senza una di essi, tu non sei completo, capite? Se tu non avessi un'anima, non saresti nulla. Se tu non avessi uno spirito, non saresti nulla. Se tu non avessi un corpo, saresti uno spirito, non un corpo. Perciò Dio è completo nella triunità di un essere. Non triunità di esseri, ma un essere in una triunità. Padre, Figlio e Spirito Santo sono un solo vero Dio manifestato. Dio. Notate qui? Aspettate, io credo di averlo letto pochi minuti fa. Sentite questo. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi queste cose, dice l'Amen, il fedel testimonio e verace, è il principio della creazione di Dio. Dio è il creatore, e come fu egli mai creato? Ma questo è il principio della creazione di Dio. Quando Dio, lo Spirito, fu creato in una sembianza d'un uomo, ciò fu Dio ad essere creato. Dio, il Creatore, Lui stesso che diviene una creazione. Dio che creò il fango, creò il calcio, creò il potassio, luce cosmica, petrolio, portò la cosa insieme e creò se stesso nel principio della creazione di Dio. L'Amen, il finale. Amen significa così sia. Il finale di Dio quando Dio completò la sua creazione. Ora, come avvenne? Niuno vide giammai Dio, ma l'unigenito del Padre è quel che l'ha dichiarato. L'afferrate? Sentite, solo un minuto. Non abbiate fretta. Voltiamo a Colossesi solo un minuto. M'è appena capitato di... M'è venuta in mente una scrittura. Voltiamo a Colossesi, il libro di Colossesi, e prendiamo il, credo sia al primo capitolo. Dovrò guardare questo, già che non l'ho premeditato qui, così io
Com'ero una volta, quando ero un giovane predicatore, potevo pensare a queste cose proprio al momento, ma invecchiando non riesco. Cominciamo al nono versetto, credo. Perciò anche noi è Paolo ai Colossesi che parla di Cristo, chi egli era. Perciò ancora noi, dal dì che abbiamo ciò udito, non restiamo di fare orazione per voi e richiedere che siate ripieni della conoscenza della volontà d'esso in ogni sapienza dello spirito ed intelligenza. Accioché camminiate condegnamente al Signore per compiacergli in ogni cosa, fruttificando in ogni opera buona e alla crescita nella conoscenza di Dio, essendo fortificati in ogni forza, secondo la possanza della gloria, di ogni sofferenza e pazienza, con allegrezza, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi, il quale ci ha riscossi dalla podestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del figliuolo dell'amor suo. Qui ora capiremo, osservate, in cui abbiamo la redenzione per lo suo sangue, la remissione del peccato. Egli è all'immagine dell'Iddio invisibile. Lo afferrate? Il quindicesimo versetto, Colossesi 1:15. Il primogenito d'ogni creatura. Amen. Il cosa? Il primogenito d'ogni creatura. Sia angelo, sia chiunque possa essere, egli è il primogenito d'ogni creatura. Poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli o sopra la terra, le cose visibili, invisibili, e troni che siano e signorie, principati, podestà, tutte le cose sono state create per Lui e per cagione di Lui. Qualunque cosa possa essere, nessun altro essere. Notate, ed egli è pertanto, egli avanti ogni cosa, e tutte le cose consistono in lui. Sia Padre, Figlio, Spirito Santo, qualsiasi cosa sia, egli è avanti ogni cosa. Avanti ogni cosa che è nel cielo, sulla terra, visibile, invisibile o di tutto, questo figliolo di Dio era avanti ogni cosa. Esatto? Non mi importa che siano troni, domini, qualunque cosa sia. Troni celesti, regni, qualunque cosa possa essere nei grandi rami al di là, nelle eternità dove fosse. Qualunque cosa fosse, angeli, dei, cosa mai fosse, egli avanti ogni cosa. Amen. Non riuscite a vederlo? Egli era avanti ogni cosa e furono create per mezzo di lui. Egli, il diciassettesimo versetto, ed egli è avanti ogni cosa e tutte le cose consistono in lui. Non c'è niente che può farlo scorrere tranne lui. Che egli sia Dio il Padre, Dio lo Spirito Santo. Che siano gli angeli, principati, potenze, domini. Qualunque cosa sia, ogni cosa scorre per lui. Tutte le cose sussistono in lui. Lui, ed egli stesso è il capo del corpo della Chiesa. Egli, dico, che è il principio, che è il principio, il primogenito dai morti. Cioè, risuscitare ciò che egli è venuto a redimere. A ciò che in ogni cosa tenga i primi gradi. Tenga il primo grado, sapete che significa? Che è sopra tutto. Egli è sopra ogni cosa che mai fu creata, ogni angelo, ogni essere, ogni cosa che c'è. Egli è sopra ogni cosa. Che creatura è questa? Chi può essere? Sopra ogni cosa. E avendo fatto la pace, vediamo, solo un minuto, primo. Perciò che è piaciuto al Padre che tutta la pienezza abiti in Lui. tutta la pienezza ad ogni cosa. Tutta la pienezza di Dio, tutta la pienezza degli angeli, tutta la pienezza del tempo, tutta la pienezza dell'eternità, tutto abita in Lui. Cioè questa persona. Ed avendo fatta la pace per il sangue della croce, adesso riconciliarsi per Lui tutte le cose, così quelle che sono sopra la terra come quelle che sono nei cieli. Ecco quel grande essere di cui stiamo parlando, il principio della creazione di Dio. Ora che la Chiesa, tutto il suo vero obiettivo era la Chiesa. Ora, come entriamo in questa Chiesa? Per uno spirito siamo tutti battezzati in un corpo, la Chiesa, il corpo di Cristo. Ciò non può fallire. Ora, ecco cosa succede. Osservate ora questo, solo un piccolo quadro simbolico qui. Ora, quest'uomo esterno è la carne, è ciò che guardiamo, quello che vediamo. Ed esso ha 5 punti di entrata a quel corpo. E ogni bambino di scuola elementare come me saprebbe che ci sono 5 sensi che controllano il corpo: vedere, gustare, tastare, odorare e udire. Senza questo non potete arrivare al corpo. È la sola via che avete per il corpo: vedere, gustare, tastare, odorare, udire. Lo vedete? Lo gustate? Lo sentite? Ora, quello è il malvagio all'esterno. Ora, all'interno di quello è uno spirito che voi diventate quando nascete sulla terra e il soffio di vita viene soffiato dentro di lui. Quello spirito è di natura mondana, giacché non fu dato da Dio, ma fu dato, permesso da Dio. Ora, lo avete capito? Poiché ogni bambino che nasce nel mondo nasce nel peccato, formato nell'iniquità, è venuto al mondo proferendo menzogne. È esatto? Così quella persona là all'interno, per prima cosa, è peccatrice. Ora essa ha 5 punti di entrata. E quei 5 punti di entrata, non so se riesco a citarle bene ora. Quando per prima so che c'è il pensiero, la coscienza e l'amore, la facoltà di scelta. La coscienza, l'amore, la ragione, ci sono 5 punti di entrata allo spirito. Tu non puoi pensare col tuo corpo, devi pensare col tuo spirito. Non puoi avere coscienza nel tuo corpo, esso non ha affatto facoltà mentali, il tuo corpo non ne ha. Quindi tu devi pensare col tuo spirito, devi ragionare. Non puoi ragionare col tuo essere fisico, poiché la ragione non vede, non gusta, non tasta, non odora, né ode. La ragione è ciò che tu riesci a creare nella tua mente. Se tu dormi o sei svenuto, il tuo corpo giace là morto, ma il tuo spirito può ancora ragionare. Ci sono 5 sensi che controllano quell'uomo interiore. E quel, ora, per l'ultimo uomo, che è l'anima, c'è solo un senso che la controlla, e cioè il libero, la volontà del libero arbitrio: sceglierà o rigetterà. E ora, la ragione per cui la gente oggi, ora, non dimenticate questo, ora, voi vedrete cosa il Santo, qual è l'evidenza iniziale dello Spirito Santo, capite? Ora, le persone possono vivere in questo Spirito. E danzano nello Spirito, essi acclamano nello Spirito, vanno in chiesa nello Spirito. E possono assolutamente avere il vero Spirito di Dio unto su quello Spirito, ma essere lo stesso perduti, e sono così posseduti dal diavolo quanto possono esserlo con quello Spirito. Perché, osservate, ecco perché non potreste dire a quella donna che stava indossando i pantaloncini che era sbagliato. Non potreste dirle che tagliarsi i capelli era sbagliato? Beh, che cosa c'entrano i tuoi capelli con questo? Beh, lo fecero a Sansone, capite? Chiunque aggiungerà una parola a questa o toglierà una parola da essa, dovete avere un riferimento finale da qualche parte. Ora, per esempio, se io fossi un uomo battista e voi veniste a dirmi che devo essere battezzato nel nome di Gesù Cristo, è nella Bibbia. Ebbene, per prima cosa sappiate, direi, chiederò al mio pastore. E vado dal pastore, lui dice, oh, questo è qualcosa là del passato, vedi? Sì, vedi? Noi battisti, qui c'è quello che crediamo. Noi crediamo che dovremmo essere immersi nei titoli di Padre, Figlio, Spirito Santo. È così che tutta la Chiesa ha fatto, da quando John Smith la fondò, è in questo modo che si è fatto. Ebbene, quello è il vostro riferimento finale. Lascia perdere quello che quel tizio dice. E se sei un metodista e il tuo sistema è di aspergere e ti venisse detto che devi essere immerso? Capite cosa intendo? Tu torni dal pastore metodista e lui scriverà e chiederà al vescovo se qualcuno ha detto così e cosà riguardo a questo. Ma noi, la Chiesa metodista, noi siamo stati fondati 300 o 400 anni fa in Inghilterra da John Wesley e Whitfield e tutti gli altri là e Asbury. Abbiamo istituito questo documento seguendo John Wesley che dobbiamo essere aspersi perché è solo una forma esteriore. E riteniamo che aspergere sia tanto buono quanto lo è l'altra maniera. Se tu sei un vero, se la Chiesa metodista è il tuo riferimento finale, quello è fin dove vai. Se sei un cattolico e ti dicessi che non è nella Bibbia il non mangiare carne il venerdì e tutte queste cose così, e la Santa Eucaristia non è un'ostia perché è uno spirito, e così via. E tu vai dal tuo prete, il prete dirà, eccolo scritto proprio nel nostro documento. E se la Chiesa è il tuo riferimento finale, non darai valore a quanto chiunque dirà, quello è il tuo riferimento finale. Oh Dio, aiuta questo a penetrare. Per me l'intera cosa è nell'errore. La parola di Dio è il riferimento finale. Tutto quello che la parola dice è dunque giusto. Ora, l'unica maniera quassù, in queste sfere, che tu possa mai essere in questo piccolo uomo interiore, e devi essere predestinato, poiché eri con Dio, sei una parte di Dio. Io ero in mio padre. Ero anche in mio nonno e nel nonno di mio nonno. Vi ero come seme. E io ero in Cristo. Voi eravate in Cristo prima della fondazione del mondo. Egli venne a redimere i suoi che erano in Lui. Alleluia! I suoi figli che erano in Lui. Egli non venne per salvare i figli del diavolo? Essi non lo riconosceranno mai. E sono talmente scaltri nelle vie del loro apprendimento intellettuale che non potete affatto mettervi al loro confronto. Non potete superarli nel parlare. Ma per fede voi lo vedete. Ora, la scienza non ha bisogno di alcuna fede. La scienza prova ciò di cui parla. A essa non occorre alcuna fede. Il prete cattolico vi dirà, guarda da quanto tempo la Chiesa cattolica è sull'onda. Considera quanto a lungo ha subito le persecuzioni del paganesimo. La Chiesa metodista dice, guarda qui quanto a lungo ho visto una Chiesa, parlo di un'insegna ipocrita che ho visto risalendo la strada ieri. C'era scritto, la Chiesa di Cristo fondata nel 33 anno Domini. E la denominazione, vedete, non ha ancora 100 anni. Oh, mai! La dottrina degli apostoli. A malapena hanno qualcosa. Sono i sadducei del giorno, senza spirito, senza... E non potete dirglielo? Non potete parlare loro? Non potete ragionare con loro? Perché noi andiamo oltre il ragionamento. Non t'appoggiare sulla tua comprensione. La fede non ragiona affatto, la fede lo crede. Dicono, ora senti un po', credi che dobbiamo fare queste cose di prima? Sciocchezze, quello... Ma la Bibbia ha detto così. Non so spiegare come avviene, ma avviene. Dio ha detto così. Perciò non dovete... Non so dirvi niente in merito. La fede non lo spiega. Lo sapevate? La fede solo lo crede. Gesù disse a Nicodemo dal il concilio ecumenico del suo giorno,
Venne a lui di notte e disse: Maestro, noi sappiamo che sei un dottore che viene da Dio, perché nessuno potrebbe fare le cose che fai tu se Dio non è con lui. E gli disse: In verità io ti dico, se uno non nasce di nuovo, non può neanche vedere il regno di Dio. Disse: Io, un vecchio, entrare nei lombi di mia madre per nascere? Gesù disse: Ora, come vi dirò le cose celesti quando neanche volete credere le cose terrene? Capite? Poi lui disse: Un giorno, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Non lo spiegò. Quegli apostoli e quelli di quel giorno che erano predestinati alla vita, lui lo sapeva. Disse: Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno. L'unica cosa che dovete fare è solo di rendere nota la mia voce. Essi lo sanno, perché le mie pecore ascoltano la mia voce. E una voce è una parola espressa. Essi la credono comunque. Essi non devono scientificamente provare niente, né chiedere ad alcun sadduceo, fariseo, né nient'altro in merito a ciò. Io l'ho detto, essi lo credono, perché le mie pecore ascoltano la mia voce. E questa è la voce di Dio in forma di lettera, perché questa è l'intera rivelazione di Gesù Cristo, l'Antico e il Nuovo Testamento messi assieme. Amen. Eccovi. Perché? Dite: Queste sono brave persone. Quel che le rende... Perché una cosa, il loro posto di dovere è in una chiesa. E qui dentro, vi ricordate di domenica scorsa, una settimana fa, quanti erano qui e hanno sentito il sermone su gli unti negli ultimi giorni? Penso tutti voi. Capite? Essi sono unti. I loro spiriti sono unti in questo secondo reame. Ora quella prima donna dice: No, a lei non importa ciò che la Chiesa dice, quel che ha detto chiunque altro. Lei è una persona brillante, ha un'istruzione universitaria. Potrebbe ingannare suo marito e pensare d'essere abile ad agire così. Quest'altra donna è nuda, cieca e non lo sa. Oh, è pietoso, ma questo è il quadro che la Bibbia ci dipinge. Ora lei va in chiesa. Quella donna forse sarebbe migliore, quella donna sarebbe... Lei vive una buona vita pulita, non c'è niente in contrario. Dio ne sarà il giudice, io non so, non sono il giudice. Sono solo il responsabile di quel che Lui mi mostra. Questo è quanto gli apostoli dicevano. Noi parliamo di ciò che sappiamo, di ciò che sentiamo, di quel che abbiamo visto. Questo è tutto ciò di cui sono responsabile. È tutto ciò di cui siete responsabili voi. Ma ora vedete, se prendeste quella stessa donna, dov'è finita? Capite? È andata in giro. Ha udito, senza dubbio, ha acceso la radio tante volte. La voce di Dio ha parlato molte volte. Beh, ora, vedete, lei viene qui in questo culto. Un clan. Tutte le chiese sono dei clan. Tutto è esattamente giusto. Sono solo delle logge dove le persone si raggruppano come associati. E lei viene qui? Beh, questo le sta proprio bene. Ora, se andate a dirle quel che deve fare, non vi darà ascolto. Glielo mostrate nella Bibbia? Non darà ascolto ad essa. Ora, mio caro fratello, sorella, ancora uno o due commenti prima di concludere. Manca un quarto d'ora per uscire, 15 minuti. Sentite ora, voglio chiedervi qualcosa. Perché quella donna non può vederlo? Perché non può? Finché non vive in adulterio, fisicamente, verso suo marito, non è colpevole, non ha niente da confessare. È pura come era il giorno in cui è nata, nessun uomo l'ha toccata. Sto parlando in parallelo ora, alla donna, alla Chiesa. Lei è pura tanto come quando è nata. Beh, ecco esattamente cos'è la Chiesa. Come essa è nata, però, è nata nel peccato, formata nell'iniquità, è venuta... Capite cosa intendo? Ora, ditele che è sbagliato per lei tagliarsi i capelli. La Bibbia ha detto così. È sbagliato per lei indossare quei pantaloncini. La Bibbia ha detto così. Lei direbbe sciocchezze. Perché il suo riferimento finale non è qua giù, in quel terzo uomo, l'anima, che è predestinata e inviata da Dio. Ma il suo riferimento finale è sull'organizzazione qui fuori che un uomo ha organizzato al di fuori di questa. Capite? Ma se la parola di Dio è in fondo a quell'anima, dice Amen, io lo vedo, si allinea con essa. Ora, guardate qui, perciò l'uomo che è nato dallo Spirito di Dio. Vedete, qui c'è la carne esteriore. E io parlo in un uditorio misto, parlerò come vostro pastore, come vostro fratello. Qui c'è la carne, essa è debole, è destinata a... Una signorina cammina per la strada, un giovane nella sua giovinezza, quando ha 17, 18, 20 anni, 25, 30, cammina là intorno. E questa signorina viene dimenando ogni forma il suo corpo, passeggiando con un paio di scarpe, con il tacco alto, mettendo di sé tutto in mostra davanti e dietro, e il vestito è così corto al di sopra delle ginocchia, o indosso un paio di pantaloncini. Sapete che la Bibbia ha detto che lei avrebbe agito così? Sapete, la Bibbia ha detto che è in questo modo che avrebbe agito, come sarebbe stata così oscena. Avete letto questo qui, il Reader Digest di questo mese, che gli uomini e le donne di oggi, le ragazzine dai 20 o 25 anni d'età, sono in menopausa, che si attraversa il cambiamento di vita nella mezza età della vita, secondo la scienza, tra i 20 e i 25. Nei miei anni soleva essere intorno ai 30 o 35. Negli anni di mia madre, una donna non arrivava alla menopausa finché non ne aveva 40 o 45. Che cos'è? È per via della scienza del cibo, gli ibridi che hanno pervertito tutto il corpo umano al punto che siamo diventati un mucchio di una massa di corruzione. Ebbene, se l'essere fisico è corrotto, le cellule del cervello non sono in quell'essere fisico? Ora osservate lo spirito che lo segue. Nel nome del Signore verrà un tempo in cui la gente sarà completamente pazza. La Bibbia dice così. Essi strilleranno e urleranno grandi e orribili cose nella loro mente immaginaria. Le radio e cose simili, i nostri programmi televisivi lo stanno producendo. Ci saranno tali cose come formiche, che si alzeranno sulla terra, che saranno alte come 14 alberi. Ci sarà un uccello che volerà su tutta la terra con ali dalla larghezza di 4 o 5 miglia. E la gente li vedrà, e si strilleranno, e grideranno, e chiederanno misericordia, ma saranno le piaghe. Aspettate finché predicherò sull'apertura di quelle piaghe. Osservate quel che Mosè fece con l'essere fisico, non lo spirito. Quando egli disse a Mosè, Dio disse a Mosè, va là fuori al suo profeta, raccogli una manciata di polvere, gettala in aria, e di, così dice il Signore, pulci, vengano sulla terra. Non c'erano pulci. Per prima cosa sappiate, cominciarono a vedere qualcosa strisciare su un cespuglio. Dietro uno sguardo c'era qualcos'altro. E dopo un po' esse erano così estese che non vi si poteva camminare in mezzo. Da dove erano venute? Dio è il creatore. Lui può fare quello che vuole, è sovrano. Egli potrebbe fare un uccello che allungherebbe le sue ali da una parte all'altra della terra. Egli disse, vengano le mosche, ricoprano tutta la terra. Non c'era una mosca nel paese. Per prima cosa sappiate, un moscone cominciò a volare intorno. Per prima cosa ce ne furono 8 o 10, 12. Per prima cosa sappiate che non potevate passare in mezzo ad esse. Dio, il Creatore, mantiene la sua parola. Ed egli stese la sua bacchetta al comando di Dio e disse, vengano le rane e coprano la terra. E le rane vennero al punto che s'ammucchiavano in cumuli e c'era fetore ovunque, forse l'altezza di 40 o 50 piedi di rane. Esse si trovavano nella credenza di Faraone. Tiravano giù il lenzuolo e c'erano 500 rane sotto il lenzuolo, sotto il letto, tra il cibo. Dovunque andavano c'erano rane, rane, rane. Da dove erano venute? Dio, il Creatore, è sovrano. Ciò che dice, egli farà. Ed egli ha detto che ci saranno vedute orribili sulla terra. Locuste con capelli come donne, capelli lunghi per tormentare quelle donne che si tagliano i capelli. Denti come leone, aculei nelle code come scorpioni, essi tormentavano gli uomini per mesi. Aspettate solo finché arriviamo ad aprire quelle piaghe, i suggelli e quei sette tuoni. Osservate ciò che ha luogo. Oh, fratello, farai bene ad andare a Gosen mentre c'è tempo per andare a Gosen. Non prestate nessuna attenzione a questo esteriore. Guardate qui, ecco una signorina che ancheggia per la strada. Ecco un giovane, i suoi occhi rimangono colpiti. Egli è un membro della Chiesa, è un pentecostale, cosa mai egli sia. Ma per prima cosa sappiate che là dentro non c'è un palo di sostegno. Lei dirà, salve! Egli ha i capelli arricciati e un aspetto piuttosto simpatico. Giovane, dalle spalle diritte, forse ha cercato di vivere rettamente. Lei comincia a farsi avanti verso di lui, anche un predicatore. Per prima cosa sappiate che cos'è? Questo qui fuori, il desiderio della carne, e qui in fondo lo spirito, ancora unto che dice, non farlo, non farlo. Ma cosa farà? Si sposterà intorno, lì si trattiene, lì si lascia andare. Per prima cosa sappiate, lui sta cercando di fissarlo un appuntamento. Lui è colpevole di commettere adulterio, sia che la tocchi o no. Ma un genuino figlio di Dio, nato di nuovo! Amen! Tu stesso non riesci a farlo! È totalmente impossibile per un maschio vigoroso camminare davanti a una femmina così, senza che abbia luogo qualcosa. Ma quando c'è qualcosa all'interno, quel qualcosa di piccolo nato di nuovo, qui, sebbene quell'uomo possa aver acclamato, parlato in lingue, saltato, danzato, tutto il resto, unto con lo Spirito, fatto tutti i segni e miracoli che Dio ha detto qui dentro per il suo Spirito. Gesù disse, molti verranno a me in quel giorno, diranno, Signore, non ho io profetizzato nel tuo nome, non ho io cacciato diavoli nel tuo nome, non ho io... Egli disse, dipartitevi da me, operatori di iniquità. Che cos'è iniquità? Qualcosa che sapete fare e non la fate. Dipartitevi da me, operatori di iniquità. Io non vi conobbi nemmeno. Ma giù all'interno di quell'uomo, se là dentro c'è quel piccolo posto di legame, quella progenie di Dio che era predestinata avanti la fondazione del mondo, non mi importa cosa luogo, esso la tiene, esso è lì per reggere. Ecco perché quella donna indosserà quei pantaloncini. Lei è considerata una prostituta, lo stesso come la donna che compie l'atto. Capite? Lei non sa che è quello spirito. Come lo sa lei? Il suo riferimento finale. Che cos'è un riferimento finale? È l'ultima parola. Il riferimento finale è l'amen. È la fine d'ogni conflitto, il vostro riferimento finale. E se la tua chiesa, una chiesa pentecostale, che ti dice che i capelli lunghi e roba simile sono solo fanatismo, hai una gomma di scorta dietro alla testa e così via, quella sorta di cose, l'uomo è posseduto dal diavolo. Poiché la parola di Dio ha detto, è una vergogna per una donna tagliarsi i capelli. Lei disonorerà il suo capo. Se lei disonora suo marito, e suo marito è la Chiesa, e la Chiesa è Cristo. Lei è una disonorata prostituta religiosa, nuda, e non lo sa. Nuda! Non ha detto la Bibbia la copertura della donna sono i suoi capelli? Non le furono dati i capelli come copertura? Un giorno là, alla barra del giudizio, io ho cercato di versare dentro la medicina e l'ho tenuta con le mani e voi l'avete risputata direttamente fuori tra le dita. Dio li giudicherà un giorno, questo è il così, dice il Signore. Non si è trattato d'un mucchio di assurdità o d'un vecchio pazzo tutto eccitato? Non lo è, poiché è la parola del Signore. È un vero, genuino cristiano, terrà testa a quell'uomo interiore, quello spirito che era là in fondo al principio, il quale è la parola. Poiché egli era la pienezza di tutti voi, voi eravate in lui là, in passato al Calvario. Egli sapeva in anticipo che voi sareste stati qui, egli diffonde solo ciò che avrebbe avuto luogo. E voi eravate in lui, moriste con lui. Moriste al vostro orgoglio, moriste alle vostre maniere, moriste al mondo. Quando egli, voi moriste con lui al Calvario e risuscitaste con lui, quando lui risuscitò di nuovo il terzo giorno. E poiché l'avete accettato, ora siete seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Alleluia! Eccovi, è quell'uomo interiore. Quell'interiore darà risalto alla parola, si atterrà alla parola malgrado tutto. Non potete evitarlo? Io l'ho appreso molti anni fa. La mia bambina giaceva qui moribonda, mia moglie giaceva qui in un all'orbitorio, imbalsamata e pronta per il funerale. Mi chiamarono là e Sharon stava morendo. Fu la più dura tentazione che io abbia mai affrontato in vita mia. Avevo circa 25 anni. Uscì là e Bill Paul giaceva in punto di morte. Il dottor Sam venne e disse: Bill, non penso che salveremo Billy. E io, egli disse: sta così male. Disse: Bill, mi rincresce per te. Egli mi abbracciò. Dissi: Doc, non ho più forze. Un paio d'ore lo chiamai la mia bambina Sharon. Mi precipitai là, lui, per vederla tra gli spasmi, non volevano cessare. Le introdussero un ago nella spina dorsale, essi la punsero, riportarono il sintomo, meningite tubercolare. Questo è tutto? Mi avviai verso l'ospedale, fermai là fuori il mio camioncino e uscii e cominciai a scendere nella stanza. Ecco venire Sam lungo la sala col cappello in mano, piangendo. Mi abbracciò, disse: torna indietro, Bill. Dissi: che succede? Disse: non puoi vederla. Disse: sta morendo, Bill. E io dissi: no, Sam, non la mia bambina. Disse: sì. Disse: non chiedere nemmeno di lei, Bill. Se dovesse mai vivere, disse, sarebbe afflitta. Disse: sarebbe paralizzata per sempre e ne sarebbe afflitta per tutta la vita. Disse: ha la meningite. Disse: non starle vicino, facendo così tu ucciderai Billy. Dissi: Sam, io devo vederla. Disse: non puoi farlo, Bill. Io te lo proibisco. Ora, tu sai quanto ti stimo e tu sei un mio intimo amico e ogni cosa. Disse: ti stimo tanto. Disse: e quanto io credo in te, Bill. Disse: ma non andare da quella bambina. Disse: se lo fai, la meningite è su di lei. Capite? Disse: lei morirà entro pochi minuti e, disse, tu puoi, la seppelliremo. Disse: Bill, mi rincresce tanto per te. Ed egli chiamò un'infermiera per ordinarmi un genere di medicina. Disse: non capisco come l'uomo stia in piedi. Rimasi là un po'. Lui portò la medicina, io mi sedetti nella sala. Egli disse: siediti. E l'infermiera la portò, disse: bevi questa, fratello Branham. Dissi: grazie, mettila là solo un minuto. Quando lei se ne andò così, io la versai su una sputacchiera, rimisi a posto il bicchiere. Sedetti là, pensai: oh Dio, che ho fatto? Tu sei un Dio buono. Perché l'hai lasciata morire l'altro giorno? Io le tenevo le braccine così, implorandolo per lei. Perché hai permesso che se ne vada? Ma c'è Billy che già ce l'ha morente e lei è qui morente. Che ho fatto? Dimmelo. Ebbene, anch'io potevo andarmene con loro. Aprì la porta e non c'era nessuna infermiera. Mi introdussi nel seminterrato. Accadde prima che l'ospedale fosse riparato. Le zanzariere alle finestre non c'erano affatto zanzariere e le mosche sui suoi piccoli occhi. C'era un pezzo di fascia per zanzare, noi la chiamiamo rete, disposta sul suo viso. Cacciai via le mosche, posate là. I suoi occhietti soffrivano così gravemente che si erano incrociati. Allora Satana mi si accostò là e disse: non hai detto che egli era un Dio buono? Io dissi: sì, l'ho detto. Non hai detto che egli era un guaritore? Beh, perché tuo padre è morto tra le tue braccia laggiù? E tu che chiedevi? Lui un peccatore, richiedevi la sua vita. Perché tuo fratello è morto tra le braccia dell'altro tuo fratello là fuori e tu stavi sul pulpito a predicare poche settimane fa? Disse: perché dunque lui non ti ha risposto? Hai detto che lui ti ha amato e ti ha salvato. Lui non poteva dirmi che non c'era Dio, perché io lo avevo già visto. Ma mi diceva che lui non si prendeva cura di me. Disse, là giace tua moglie, i tuoi bambini vi andranno ben presto. Tuo padre è sepolto, tuo fratello è sepolto, e ora tua moglie sarà sepolta domani. E qui c'è l'altra tua bambina morente. Egli è un Dio buono? Eh? Egli è un guaritore? Disse, hai fatto di te stesso un credulone. E cosa faceva? Stava agendo dall'esterno, ora con questo primo uomo. Disse, ora, guarda, sai, quando alcuni anni fa eri, circa 2 o 3 anni fa, prima di accettare questo, eri ben stimato tra la gente. Vivevi un'ottima vita pura. Ogni ragazza in città voleva uscire con te, perché si sentivano pure e decenti. Potevo stare davanti ad ognuna di loro. Non ho mai offeso nessuna, mai detto niente. Seppure lei agiva da impertinente, la conducevo a casa. E tu eri amato tra la gente. Ma cosa sei adesso? Un fanatico religioso. È vero. Lo ero. Vedete queste cose cominciare a muoversi insieme? L'esteriore che ragiona nello spirito che muove queste cose insieme. È vero, Satana. E tu hai detto che egli era un guaritore? Sì? Sì. E tu implori e piangi e la gente ti dice che non era così, che tu sei del tutto fuori norma. La tua stessa chiesa ti ha respinto per questo. La tua stessa chiesa battista laggiù ti ha messo alla porta proprio per la stessa causa. Sì. Tuo padre è sepolto, tuo fratello è sepolto, tua moglie giace là per essere sepolta, qui c'è la tua bambina, in meno di circa 15 minuti e se ne andrà. Ed egli è un guaritore? La tua stessa carne e sangue, una parola da lui salverebbe la vita della bambina. Egli è un guaritore, hai detto. La gente ha cercato di dirtelo. Il predicatore ti ha detto che eri del tutto confuso, eri tutto matto, eri diventato un fanatico religioso. E hai detto che lui ti amava. Potrebbe egli amarti? E quanto hai pianto per il tuo papà? Quanto, notte dopo notte, hai digiunato e quando tu, di giorno, quando dovevi pregare per salire sopra un palo, per lavorare. E quando egli l'ha lasciato morire tra le tue braccia, un peccatore. Come tua moglie, che donna eccellente era, e come tu l'amavi. La madre di Billy, molti di voi ricordano Hope. Che ottima ragazza era. Quanto eri felice con la tua casetta laggiù, con l'arredamento del valore di circa 7 o 8 dollari. Che arredamento avevi, eppure l'amavi e tu, e vi amavate l'un l'altro. E tu andava a pregare per altri e qualche emozione mentale venivano e se ne andavano e dicevi che era tutto a posto. Ma ora la tua stessa moglie, ed eccola là, morta da 2 giorni ormai, che giace laggiù nell'impresa dell'impresario di pompe funebri, Scott e Copes. Egli è un guaritore, eh? E il tuo bambino in punto di morte, Billy Paul, di 18 mesi. E la tua bambina di 8 mesi giace qui morente con la meningite. E tu hai appena pregato e Dio ha passato un lenzuolo e ha detto, stai zitto, non ode, non vuole affatto sentirti. Ti ha voltato le spalle. Egli è un Dio buono, eh? Ti ama. E ogni ragazza con cui sei mai andato, ogni ragazzo con cui ti sei mai associato, i tuoi stessi migliori amici si sono allontanati da te quale un fanatico religioso. Tutto quello che mi diceva era la verità. Tutto ciò che diceva cadeva proprio in linea, vedete, qui. Proprio allora ero quasi pronto a dire, allora io, se lui deve agire in questo modo, allora non lo servirò. Non appena ho detto questo, ci fu qualcosa che venne da qualche altra parte, molto in fondo all'interno. Dissi, chi sei tu? Tanto per cominciare. Il Signore ha dato e il Signore ha tolto. Vedete, è quell'uomo interiore che non ragiona affatto. Ricordai e pensai, come sono arrivato sulla terra? Sono venuto da un gruppo di ubriaconi. Come sono arrivato qui? Chi mi ha dato la vita? Chi mi ha dato quella moglie? Chi mi ha dato quella bambina? Da dove è venuta mia moglie? Da dove è venuta la mia vita?
Dissi, anche se lui mi uccidesse, io confiderò lo stesso in lui. Dissi, va via da me, Satana! Posi la mano sulla bambina. Dissi, Sharon, tesoro, ti metterò tra le braccia di tua madre fra qualche minuto, quando gli angeli di Dio verranno per portarti via. Ma un giorno papà vi rivedrà. Non so come avverrà, tesoro. Non so dirti come. Quando lui mi volta le spalle, nemmeno ascolterà per te. Egli ha permesso che mia moglie morisse, ed io la tenevo con le mani piangendo per lei. E il mio papà, nelle sue braccia, è morto su questo braccio proprio qui, alzando lo sguardo su di me, cercando di prendere fiato, e io pregai il più intensamente possibile. Come potevo stare ancora di fronte al pubblico a predicare la guarigione divina? Come potevo predicare che lui era un Dio buono e permetteva che il mio papà morisse come peccatore? Come potevo predicarlo? Non so come, ma so che egli è giusto. La parola di Dio non verrà mai meno, essa trionferà qualsiasi cosa accada. Poi capii che c'era qualcosa dentro tutti i ragionamenti, qualcosa dentro tutte le emozioni, ogni altra cosa del genere. C'era un uomo interiore che resisteva in quell'ora. Nient'altro avrebbe potuto farlo, ogni ragione, tutto poteva essere dimostrato, ogni cosa provava che essere errata e che io ero nell'errore. Ma la parola di Dio, che era predestinata prima della fondazione del mondo, resisteva all'interno. Sentì un lieve vento passare nell'edificio. Lo spirito di lei andò a incontrare Dio. Fratello, sorella, lasciate che vi dica, quella è l'unica cosa. Non cercate di risolverla col ragionamento. Non cercate d'avere capelli lunghi perché l'ho detto io. Non cercate di fare queste cose solo perché nella vostra carne. Non cercate di farlo per tenere più o meno testa. Ma solo aspettate davanti al Signore finché qualcosa giù in fondo all'interno. Molte di voi pensano che poiché avete capelli lunghi ciò vuol dire che andrete in cielo. Non significa questo. Molte di esse pensano che poiché siete una brava donna morale andrete... Non significa questo. Molti di loro pensano a motivo delle loro chiese e appartengono a questo e questi grandi gruppi e grandi dottori in teologia. Non significa quello, capite? Molti pensano che poiché parlano in lingua hanno ricevuto lo Spirito Santo. Non significa questo. Benché lo Spirito Santo parli in lingue, ma finché quel vero, genuino Spirito Santo lì dentro farà fronte a ogni parola. Se quello Spirito Santo in voi che vi fa parlare in lingue guarda indietro e non si accorda col resto della parola, allora è lo Spirito errato, capite? Deve venire dall'interno, che è la parola dal principio. Nel principio della creazione di Dio, quando Dio cominciò a creare, vi ha portati all'esistenza, vedete? Voi iniziaste là in passato come un seme e siete scesi gradualmente dove siete adesso. E allora eravate tutti in Cristo. E poi, quando Cristo morì, egli morì per redimere tutti voi. E voi siete parte di questa parola. E come può la Bibbia, tutto d'essa... Insegnamento dopo insegnamento, linea dopo linea, un poco qui, un poco là, non uno iota o una punta verrà meno. Come al mondo puoi tu, essendo parte di quella parola, non trovarti d'accordo col resto d'essa o con qualsiasi parte d'essa? Dio vi benedica. Ho superato il tempo ora. Non intendevo farlo, il trattenervi a lungo. Mi dispiace d'avervi trattenuto, non mi dispiace per ciò che ho detto. Siamo proprio alla fine di qualcosa, amici. Tutti voi qui, immagino, siete proprio membri qui della Chiesa. Non perderò tempo per vedere chi sono i membri. Immagino che tutti voi venite di continuo qui. Lasciate che vi racconti qualcosa che è avvenuta. Disponete, diciamo, di altri 6 minuti? È quello il reverendo signor O. Walker qui dall'Oregon, che era qui quella domenica in cui ero qui? Sono tutti al corrente? È stata una grande cosa strana. Sono sceso qui, c'erano tante persone, io avevo un mucchio di colloqui. E ognuno d'essi degno, i loro ragazzi, i bambini, gli sposati, gli ubriaconi e cose diverse, proprio cose che erano degne. Avrebbero dovuto essere consultati tutti. Io non riesco a fare tutto questo. E vi affido a Dio e tengo le mani su di loro in preghiera. Ho detto, oh Dio, io non sono riuscito a farlo. Arriva a loro, Signore, tu sai come farlo, prego per ciascuno. Billy mi chiamò e io ero appena entrato col fratello Banks. Disse, papà, se tu... sentite, a volte vedo persone che sono costrette ad andarsene da lì, nel viottolo, che guardano dentro e... Io guardo fuori, verso di loro, poi faccio loro un cenno, così, e loro quasi girano la testa. Non voglio che lo facciate. L'altro giorno, quando mi stavano per comprare quel posto là a Tucson per viverci, c'era un luogo lassù che il fratello Tony voleva acquistarmi per circa 3 o 4 volte quanto costa questo luogo. Egli stesso voleva anche metterci molte migliaia di dollari in ciò. Ma il solo modo per entrarci, là fuori si trovava un portiere. Un grande, e un ampliamento lassù. Ma chiunque, queste persone che ci abitano, voi dovete avere un permesso scritto. Poi questo portiere vi chiama e vede se è tutto a posto perché si entrino. Dissi, riesci a immaginare me, i miei fratelli e le mie sorelle che vengono a vedermi, che vogliono stringermi la mano e chiedere le benedizioni di Dio per me? Puoi immaginarmi messo là dentro, Tony? Disse, tu hai... Dissi, Tony, in questo modo la Chiesa e tutti loro fanno sì che le persone non vengano. Dissi, è per le persone che hanno tutto quello che vogliono che io faccia. Esse dicono, il Signore mi ha detto, alleluia, resterò proprio qui, gloria a Dio. Il Signore mi ha detto che tu devi tenere una riunione qui nel nostro gruppo. Sì, Signore, gloria a Dio, l'Iddio me l'ha detto. Se non lo fai, fratello Branham, sei certo ricaduto nell'errore. Io là dentro che cerco di studiare, vedete? Ecco cos'è, vedete? E tante brave persone evitano di venire a causa di ciò. Proprio come un uomo che va qua fuori a caccia in una fattoria. Il contadino dice, vieni pure, puoi cacciare. E voi andate là e sparate a una delle sue mucche. Un coniglio fugge sotto una mucca e voi sparate lo stesso al coniglio. Salite sulla recinzione invece di arrivare al palo e arrampicarvi come un uomo rispettabile dovrebbe fare. Vi arrampicate sulla recinzione e lo abbattete in quel modo, capite? E allora lui dirà, chiuderò il luogo. Io non lo biasimo per nulla, niente affatto. Ebbene, che fa lui? Impedisce al cacciatore rispettabile di entrare. Succede sempre così. È il male che ostacola il bene dall'avere le preminenze. Lo è sempre. Ora, ma quelle persone sono migliaia, hanno davvero bisogno, ed è brava gente, gente amorevole, piena della grazia di Dio. Ora, noi abbiamo questo, come queste persone sono venute in quel modo. Noi non vogliamo questo, no. Ma quest'uomo venne, Billy disse, presto papà, corri giù ora. Disse, la signora Waldrop è qua giù con una persona in punto di morte, devi vederli subito. E corsi dentro, arrivai qua giù. E tornando, essi dissero, qua giù non c'è nessun altro se non un uomo che dorme di fianco sul margine, sopra un guanciale ogni giorno sul lato dell'edificio. Dissero, egli vuole che tu preghi per lui. Dissi, d'accordo. Dissi, lo metterò dentro. Io entrai, c'era penso una Cadillac che stava qua dietro in fondo, o un tipo di auto grossa. Io vi salii, e quell'uomo disse, salve. Lui non mi conosceva, ed entrai. E la sorella Waldrop, la povera vecchietta, giunse. Sapete, lei era, conoscete il suo caso, vero? Vedete, lei aveva il cancro, morì nella fila di preghiera almeno un'ora prima che io arrivassi da lei. Il dottore venne, mostrò, è avvenuto circa 18 anni fa, cancro al cuore, vedete, e oggi lei vive. E ora vive giù in Arkansas, e allora lei si trovava a Phoenix. E disse, fratello Willie, detestavo entrare così, ma disse, non avevo posto in cui stare. E si fecero, dissero che questa donna sta per morire. Oh, fratello Willie, disse, volevo portarti una piccola offerta con le mie mani, fratello Willie. Disse, ma non potevo farlo, ma ho confezionato della gelatina di more. Oh, quando andai lassù e vidi quei piccoli vasi di vetro con la gelatina che lei aveva posato là, io mi parve troppo sacro mangiarla. Capite? Quella cara piccola donna di quasi 70 anni. Dissi, sorella Hetty, io non potevo dire di no. No, Gesù vide quella vedova mettere 3 denari e lui la lasciò stare, capite? No, Dio la ricompenserà per questo, sì. E così il Signore guarì la donna, la sanò da tutto ciò che aveva, svelò al suo pastore ciò che lei aveva in mente, ciò che era tenuto a fare, un'altra cosa. E oh, essi uscirono tutti acclamando. Allora Billy corse dentro e disse, papà, quell'uomo se n'è andato, non riesco a... Dissi, chi è quello là fuori nell'automobile? Oh, disse, un tale venuto dall'Oregon ha detto che ha avuto una specie di sogno. E gli ho detto, non vorrei darti alcuna falsa speranza, qui ci sono 300 che aspettano ora. E disse, e gli ho detto, trascrivi il sogno, dissi, ne ho un mucchio qui dentro, alto così, in qualche modo, e ve lo aggiungo. Io dissi, fallo entrare, concedigli 5 minuti. Beh, appena l'uomo entrò, 5 minuti? Disse, sono il reverendo Walker, penso fosse il suo nome, dall'Oregon. Penso sia di un'altra denominazione, non so, presbiteriano, qualcosa di presbiteriano. Egli disse, ti incontrai circa 20 anni fa, io scesi al Grants Pass, dove tu... Non al Grants Pass, ma ho dimenticato il nome del luogo, là. Disse, tutto il paese, ogni mattina i titoli nel giornale, disse, tutti lo sapevano. Disse, non riuscii neanche ad arrivare nell'edificio dove eri tu, ma ti vidi salire. E un giorno per la strada mi avvicinai, disse, 4 o 5 uomini intorno a te e ti strinsi la mano. E tu ti dissi che ero il fratello Walker e tu mi dicesti chi eri. Disse, ci scambiammo alcune parole e allora 3 o 4 grossi uomini con te ti spinsero avanti. Lui disse, io non ero tuo critico e non ero dalla tua parte. Disse, non lo capivo proprio. Disse, andò avanti in questo modo per alcuni anni e dopo un po', disse, io un uomo mi disse di venire a sentire dei nastri circa 3 anni fa. E disse, l'uomo fece ascoltare i nastri. E quando lo fece, disse, io lo sentii parlare e disse, quest'uomo credeva che tu eri un profeta. Dissi all'uomo, non conosco tali cose, potrebbe darsi per quanto io sappia. Così disse, poi venne in città un altro uomo, tenne una riunione ed io lo incontrai e lui disse, io sono il profeta di Dio per questo giorno. Egli disse, ad ogni modo, quanti di voi uomini siete là? Disse, io sento dove un uomo qua giù ascolta i nastri, che ha detto, William Branham laggiù all'est era un profeta del giorno, e cose del genere. E gli disse, quest'uomo, non dirò il suo nome perché qui non mi sembra giusto, capite? Ed egli disse, io conosco William Branham, disse, ma egli è del tutto falso nella sua dottrina. Disse, lui non è pentecostale, non crede nell'evidenza iniziale. E disse, un'altra cosa, egli dice che ci sono profeti maggiori e minori. Non esiste una tale cosa. Disse, tu sei un profeta o non un profeta? E questo è tutto. Egli disse, ebbene, signore, io sono... non discuterò con lei di questo. Ho solo detto di aver sentito quest'uomo dire che quest'uomo, William Branham, che quest'uomo pretende d'essere lui un profeta. Disse, mi chiedo solo quanti ce ne fossero. Egli disse, ma voglio che lei sappia questo, io sono il profeta di quest'epoca. Egli disse, ebbene, sei tu? Disse, il Signore ti benedica e sia con te. Egli continuò senza mai prestarci alcuna attenzione e disse che iniziò tra i suoi fratelli una serie di 3 o 4 riunioni. E scese all'ufficio postale e disse, non spedite indietro la mia posta, lasciatela qui finché non ritorno circa 4 o 5 giorni dopo. D'accordo? Dissero, vi misero sopra un cartellino per non spedirla indietro. Egli scese e vide sua figlia. E per strada lui si fermò in una chiesa ed ebbe quella riunione serale. Il mattino dopo disse che gli capitò di pensare, andrò a fermo posta. E quando lo fece era stata inviata una lettera dall'ufficio postale e arrivò a sua figlia la spedì là al fermo posta. Ed egli l'aprì e disse che si trattava di un uomo, il signor Hildebrandt, che è un mio amico, il quale era stato l'uomo che aveva fatto ascoltare i nastri. Disse che il signor Hildebrandt aveva una parola da parte di Roy Borders.
e che è uno degli amministratori, sapete? Che io avrei tenuto una riunione qua dietro dal 28 fino al primo di tornare a vedere da se stesso. E gli disse, ora, senti un po', quei tizi cercano di tirarmi in qualcosa del genere, capite? E lui gettò la lettera nel cestino e proseguì, capite? In quel modo. Proseguì e tenne la riunione quella sera e il mattino seguente, poi tenendosi il cuore, cominciò a piangere proprio là in camera. Disse, signor Branham, mi rendo conto che devo stare davanti a Dio. Disse, non so se dormivo né cosa successe. Disse, sognai, dirò che dormivo e sognai. Disse, immaginai mio figlio al mercato che infilò la mano in un sacco. E disse, quando lo fece, si trattava di un sacco di mele ed erano tutte pestate. Disse, quando andai a raccoglierle, erano tutte delle mele verdi, ognuna morsicata. Disse, le raccoglievo mettendole nel sacco. Disse, alcune rotolarono e caddero così, andai per cercare di prenderle e sotto sull'erba. E disse, esse rotolarono sotto uno di questi recinti chiusi con catene e c'era una grande super autostrada che passava là. Guardai a est e, disse lui, la catena era agganciata a una grossa roccia giù, a est. Ed io tornai e pensai che avrei tirato giù questa catena, poi sarei passato di là a prendere le mele per l'uomo. Disse, cominciai a mettere giù la catena, disse, una voce scosse tutta la terra. Disse, la terra tremò sotto i miei piedi. E disse, dopo che smise di scuotere, udì una voce e disse, fratello Branham, era la tua voce. Disse, mi resi conto c'era qualcosa che disse questo. Disse, essa disse, io percorrerò questo sentiero ancora una volta. E disse, cominciai a guardare sulla roccia così e stetti a guardare là, oltre le nuvole. E lassù stava una roccia che si allungava dall'est all'ovest, di forma appuntita, così come una piramide ritornava all'est. E disse, tu stavi là su un cavallo come non ho mai visto di simile in vita mia. Un grande cavallo bianco, la criniera bianca che scendeva. E disse, tu eri vestito come un capo indiano con tutte le cose che usano gli indiani. Disse, egli aveva un pettorale, quei bracciali sulle braccia e tutto intorno così. Disse, tu avevi le mani alzate, così. E disse, quel cavallo stava là come un cavallo militare con un'andatura baldanzosa, così, camminando. Io stavo in silenzio. E disse, tirasti le redini, continuasti a cavalcare verso ovest. Disse, guardai laggiù e c'erano parecchi scienziati. E il mattino dopo, questo successe il sabato, il mattino dopo io predicai sugli scienziati, sapete che sono dal diavolo. E disse, gli scienziati là versavano delle cose nelle provette, le mescolavano. Disse, tu fermasti il cavallo, alzasti di nuovo le mani e gridasti, ancora una volta cavalcherò per questo sentiero. E disse, l'intera terra tremò. Quelle persone tremarono, disse, guardarono su e si guardarono l'un l'altro così e guardarono in alto a te. Loro scrollarono le spalle e continuarono con la loro ricerca scientifica. E disse, tu cominciaste ad andare verso l'ovest. E quando ciò avvenne, disse, vidi quest'uomo che chiamava se stesso un profeta, sai? Disse, egli venne fuori sopra un cavallo che era mescolato con bianco e nero insieme. E disse, egli salì dietro questo grandissimo cavallo. Disse, era, disse, molto al di sopra delle nuvole e la strada non era larga più di così. E disse, quel cavallo avanzava con grazia, col vento che faceva svolazzare le piume e tutto il resto sul tuo costume. E disse, poi la criniera e la coda del cavallo svolazzavano. Un enorme cavallo bianco magistrale che procedeva in linea. E disse, questo tizio ti correva dietro venendo dal Canada e l'uomo abita in Canada. E disse, ritornò e disse, lui prese il suo cavallino cercando di buttare giù il tuo gran cavallo, aggirandolo, facendo cozzare i suoi fianchi contro i... Disse, lui non smosse il gran cavallo, continuò solo a procedere. Disse, poi improvvisamente, disse, ti girasti. Disse, quella sarebbe stata la terza volta che avevi parlato, ma la seconda volta dicesti, io cavalcherò. E disse, non parlavi come di solito fai, tu comandavi. Disse, ti voltaste e chiamasti l'uomo per nome e dicesti, vattene da qui, sai che nessuno può percorrere questa strada qui senza che Dio gli ordini di farlo, vattene da qui.
E disse, l'uomo si girò? E disse, l'uomo mi ha scritto delle lettere. E disse, sui fianchi del suo cavallo, quel nero e grigio, e mescolati insieme, disse, sui fianchi del suo cavallo c'era scritto il suo nome, la firma, proprio esattamente come è sulla sua lettera. E lui cavalcò verso il nord. Disse, poi tu continuaste a scendere, quel gran cavallo cambiò direzione e te ne andaste ad ovest il più lontano che potevi. Disse, ti fermasti e alzasti le mani così. Allora cominciò a piangere. Disse, fratello Branham, a vedere quel cavallo stare là, tutto quel copricapo di penne e ogni cosa simile. Disse, lo splendore di quel pettorale e tutto il resto. Disse, tu tenesti le mani alzate per un po' e disse, abbassasti di nuovo lo sguardo, prendesti le redini, dicesti, cavalcherò per questo sentiero ancora una volta. Disse, tutta la terra tremò avanti e indietro così. E disse, in me non era rimasta più vita, caddi da un lato della roccia, poi mi svegliai. Disse, che significa, signore? Dissi, non so. Il mattino dopo, Junior Jackson, che aveva sognato della piramide, sapete, quando andai all'ovest, lo ricordate? Lui mi aveva telefonato un mese o due prima di ciò, ebbe un sogno che gli ardeva, doveva riferirmelo. E io dissi, Billy, c'erano circa 20 che stavano là. Lui disse, Junior Jackson laggiù ha detto che doveva raccontarti quel sogno. Dissi, fallo venire tra 5 minuti. Lui portò dentro sua moglie e disse, quale testimone? Disse, ho sognato, fratello Branham, che io e mia moglie stavamo cavalcando. E disse, io guardavo indietro all'est e vedevo, sembrava, un puntino come uno di quei dischi volanti. Vedete, il mondo non sa che cosa sono, sapete? Voi sapete che ci sono, noi sappiamo cosa sono. Capite? Sappiamo che sono gli angeli del giudizio che investigano, capite? È come al Pentagono e tutti, come scendono subito, e l'intelligenza, come essi possono andare come un lampo e scomparire, si allontanano da tutto ciò che hanno. Vedete, essi non si rendono conto di ciò che è, vedete? Fategli pensare quello che vogliono. Li chiamano dischi volanti o che altro, essi non sanno, vedete? Disse, e io lo vedevo arrivare e l'osservavo, e ciò che era, era un uomo su un cavallo. E disse, egli veniva alla velocità del fulmine. Disse, vidi che mi scendeva di fronte, fermai la mia automobile e saltai fuori. Quando lo feci, disse, l'automobile, il cavallo stava sulla strada, un grande cavallo militare bianco che procedeva con un'andatura baldanzosa. Questa è la parola, naturalmente, sapete, che procede con un'andatura baldanzosa. Disse, c'era un uomo seduto là sopra. Disse, lui era vestito con costume western. Non era un cowboy, ma, disse, pareva un capo dei ranger o qualcosa del genere. Vedete, tutta la sua autorità di capo del west, gli indiani sugli indiani, i ranger sopra, vedete. E disse, l'uomo aveva il cappello abbassato e stava guardando di lato. E disse, quando si girò, disse, eri tu, fratello Branham. Disse, non parlavi come fai di solito. Dicesti, Junior! Lo chiamò 3 volte. E dicesti, ti dirò cosa fare. E disse, poi tirasti le redini di questo cavallo, tu facesti 3 falcate e salisti nei cieli e sparisti verso l'ovest. E gli disse, circa 1 minuto, mi guardai intorno ed ecco venire un cavallo più piccolo di quello, della stessa razza, ma più piccolo, e si fermò. Disse, feci il giro? Dissi, egli deve aver rimandato questo per me. Disse, vi montai? Anche Junior aveva fatto una piccola cavalcata. Lui aveva detto, tu sai come la sella ti sia adatta, fratello Branham, le staffe e tutto. Disse, pensai bene, questo mi si adatta proprio bene, perciò tirai le redini, me ne andai attraverso i cieli. Disse, tirai le redini e lo fermai, lo feci girare e tornai indietro, capisci? Quando tornai, disse, fermai il cavallo, scesi, parlai a mia moglie, il cavallo era sparito. Ed egli, poi l'altro ieri, 3 giorni fa, venne Leo Mercier. Giunse con lo stesso preciso sogno, senza sapere nulla in merito, sul cercare di accoppiare un grande stallone bianco a una cavalla nera e non riuscirono a farlo, nervoso. Disse che io mi avvicinai là, dissi, Leo, e gli dissi cosa avevo fatto. Non voglio dirlo qui, capite? Ma gli dissi cosa avevo fatto. Dissi, non capisci? Ora, sapere questo, io non sapevo che Ed Dalton avesse un genero e che il genero avesse un cane con questo nome. Saprai, Leo, che stai sognando, ma quando ti sveglierai, ricordatelo! E disse, non ho mai udito un simile comando. All'incirca in quel periodo venne Roy Robertson, disse, fratello Branham, ricordi tempo fa prima che tu lasciasti la chiesa la prima volta? Noi eravamo, ti vidi seduto come in Palestina. Noi eravamo tutti, il consiglio, eccetera, eravamo seduti come alla tavola della cena del Signore e allora tu parlasti e tu, lui non era sicuro di cosa tu stavi parlando. Disse, una nuvola bianca scese e ti prese, ti trasportò via. Quanti ricordano il sogno del fratello Roy? E disse, la nuvola bianca ti trasportò via. E disse, poi non c'eri più. Io uscii per le strade gridando e piangendo. Quando salì qua fuori e quel piccolo braccio paralizzato come lui era, leggendo questo, egli lasciò cadere il rastrello e cominciò a piangere quando mi vide salire da lì. Io non l'avevo visto così, egli mi raccontò il sogno. E disse, e lui stava rastrellando? Io dissi, e tu te ne andasti? Disse, io percorsi le strade ovunque cercando di trovarti, non riuscivo a trovarti in nessun posto. Gridavo, oh fratello Branham, non andartene! Disse, una nuvola bianca sopraggiunse e ti prese e ti trasportò via da noi verso l'ovest. Questo avvenne prima della piramide o altro. Disse, ti trasportò verso ovest. E io piansi e percorsi le strade. Disse, dopo un po' andai a sedere alla tavola. Mi capitò di guardare là, a capotavola. Disse, potevo solo vedere quel tanto di te, era bianco neve. Disse, tu stavi là in piedi. E disse, parlavi con autorità. Non c'era alcun dubbio. Disse, ogni uomo capiva esattamente ciò che tu dicevi. Oh, fratello mio, sorella, ora ognuno di voi è consapevole. Io so quel che significa, capite? Fate propria attenzione. State vicini a Cristo. Lasciate che vi avverta ora di questo come ministro del Vangelo. Non prendete nessuna insensatezza. Non immaginate nulla. State proprio là finché questo interiore dell'interiore sia ancorato alla parola che voi siate proprio in Cristo, perché questa è l'unica cosa che sta per... perché ci troviamo nella più seducente epoca in cui siamo mai vissuti. Sedurrebbe gli stessi eletti se fosse possibile, perché loro hanno l'unzione, possono compiere tutto come tutti gli altri. Purificate le vostre vite, pagate i vostri debiti, non siate indebitati con nessuno, ha detto Gesù. Ora io intendo come il vostro affitto di casa e roba simile, dovete farlo. Togliete ogni vostra cosa dalle mani, mettete ogni cosa a posto, preparatevi. Siate pronti, ricordate nel nome del Signore, sta per accadere qualcosa. Mi recherò sulle colline questa settimana, non proprio per cacciare scoiattoli. Naturalmente mi piace andare a caccia di scoiattoli, ma andrò là fuori per questo scopo, per dire, oh Dio, non so in quale direzione muovermi e non voglio mancare questo, aiutami. Pregate per me, lo farete? Io pregherò per voi. Spero per le misericordie di Dio di incontrare ognuno di voi e che ci incontreremo in un paese migliore di questo qui. E per che cosa veniamo qua? Che cosa stiamo facendo? Veniamo qua per giocare? Veniamo qua per riunirci come una loggia? È che Cristo non può venire finché la Chiesa non sarà perfettamente a posto e gli aspetta noi. Io credo che siamo alla fine. Guardate in California, guardate le sommosse, guardate le 19 persone uccise, razziale. Non vi dissi qui non molto tempo fa che quel Martin Luther King avrebbe guidato la sua gente a un massacro? Quanti lo ricordano? Non sono quelle persone di colore, sono quei leader che li fanno sollevare. Non è l'integrazione, le segregazioni, o in qualunque modo volete chiamarlo. È il diavolo, proprio così. Non solo ai bianchi, ai neri. Questo è a tutti loro. È il diavolo. Le facoltà mentali e la ragione dell'uomo sono crollate. Non ci sono speranze, è al di là della speranza. L'intera cosa è una piaga infetta. Le facoltà mentali dell'uomo, essi non riescono a prendere le decisioni. Io non sono un politico. Non sono né democratico né repubblicano, sono tutti sporchi. Io sono per un solo regno e questo è il regno di Gesù Cristo. Questo è tutto. Ma quando mai al mondo avete visto un mucchio di burattini come abbiamo lassù ora? Come quel gruppo di texani che abbiamo là? Ebbene, dicono, qualunque cosa voglia la gente. Se vogliono il comunismo, gli daremo il comunismo. Se vogliono l'integrazione, gli daremo l'integrazione. Vogliono la segregazione, gli daremo qualsiasi cosa. Ha fatto ciò. Dov'è l'uomo? Oh Dio! Questo è come il pulpito! Dov'è l'uomo? L'uomo che è uomo, che sostiene un principio. Dove sono le donne che sostengono un principio? Dov'è una chiesa che sostiene un principio? Non sprecherei il valore di 5 centesimi del mio tempo per uno spirito debole arreso che si compromette. Se una donna è donna, sia una signora. Se un uomo è uomo, sia uomo. Se è un presidente, dove sono i nostri John Quincy Adams? Dove sono i nostri Abraham Lincoln, uomini di principio? Dov'è il nostro Patrick Henry che disse datemi la libertà o datemi la morte? Dov'è un uomo che sostiene ciò che è giusto? Dov'è l'uomo che non ha paura di parlare? Malgrado il mondo intero gli sia contro, che parli per ciò che è giusto e lo sostenga e muoia per esso. Dov'è ancora il nostro Arnold von Winkelried oggi? Dove sono gli uomini di integrità? Dove sono gli uomini con lo spirito? Sono talmente deboli e instabili al punto da non sapere dove stanno. Dio, fammi stare con i principi di un uomo, quale ministro? La parola di Gesù Cristo. Perché cielo e terra passeranno, ma essa non verrà mai meno. Su questa roccia io edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non vi prevarranno contro. Alziamoci. Benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano. La comunione di menti affini è come quella dell'alto. Unite ora le mani l'un l'altro. Quando ci separiamo, ci dà pena interiore, ma saremo ancora uniti nel cuore e la speranza di incontrarci ancora. Finché ci incontreremo ai piedi di Gesù. Finché ci incontreremo, Dio sia con voi. Finché ci incontreremo di nuovo. Chiniamo i capi ora mentre il fratello Neville ci congeda in una parola di preghiera. Torneremo stasera dunque, stasera ci aspettiamo un grande servizio qui al tabernacolo. Dio vi benedica. E pregate per me, io pregherò per voi. Non pensate che sia un fanatico, amici. Non pensate che cerchi di farvi accettare qualcosa. Vi amo e ho un principio, cioè la Bibbia. Non una sola parola può essere tolta da essa. Non una sola parola può essere aggiunta ad essa. e io la credo nel modo in cui essa è scritta. Chiniamo i capi ora, e il nostro leale buon pastore congederà la congregazione. Dio ti benedica, fratello Neville.